l'italianità. Siamo cari. Allora, buongiorno. Io vorrei raccontarvi alcune cose semplicemente, come dire, per che sia un attimo più semplice forse muoversi su questo libro, perché è verissimo tutto quello che è stato detto finora, però non vorrei crogiolarmi in un'altra esaltazione, allora vorrei stare un po' più basso. Allora, vi voglio raccontare tre cose nella loro complessità. La prima è, come dire, io ho sempre avuto chiaro la distinzione tra quando io scrivevo questa roba e quando sarebbe stata letta, e ho avuto sempre la sensazione che i tempi in cui io pensavo e i tempi di un qualsiasi lettore generico che sarebbe trovato davanti a questo libro non avrebbero avuto grandi coincidenze. Purtroppo non è andata nemmeno così, cioè purtroppo la realtà è stata ancora più, come dire, scarnificante di quello che io pensavo quando l'ho messo insieme a questo libro. Allora vi voglio prima precisare alcuni punti, perché se no sembra... Questo libro è stato composto nella primavera dell'anno scorso. Lo dico perché tutte le volte che mi sono trovato a discutere questo libro, questi mesi, tutti hanno pensato che l'abbia scritto dopo. Il fenomeno della cocaina, del deputato dell'UDC che è stato sorpreso con la signorina Squillo, per cui il ministro Squillo sembrava un riferimento a quello. Il capitolo sul ministro Squillo è stato fatto a maggio, cioè quindi non c'era assolutamente nessun tipo di riferimento concreto. Va bene? Però il problema perché è importante precisarlo? No, perché non è, qui si tratta di averci la palla di vetro, qui si tratta semplicemente di prendere dei fenomeni e senza moralismi guardare che tipo di, come dire, di regolarità hanno nella storia italiana. E questa regolarità deve farci riflettere non su un carattere metafisico dell'identità collettiva italiana, ma su invece su una radicalità, su una, come dire, su un elemento di radicamento concreto. Perché, cioè, non è che mi scandalizzo per questo, o chiedo che ci si scandalizzi per questo. Secondo me, anche perché scandalizzarsi su dei fenomeni sociali ripetuti ha l'effetto in un qualche modo, come dire, di esorcizzare un fenomeno anziché considerarlo, guardarlo per come avviene. Perché se avviene, avviene non perché uno ha perso delle qualità morali, avviene perché ritiene che si possa fare e che sia in qualche modo non scandaloso farlo. Vi voglio darvi anche una seconda premessa. Tutti noi in Italia abbiamo a questo punto, cioè, come dire, poi entro nelle questioni dirette che ha posto Rinaldo, a cominciare dalla questione Moro-Craxi, perché non voglio sfuggire alle domande, anzi, secondo me è anche un modo di entrarci direttamente sulla questione. Tutti noi, come dire, in qualche modo abbiamo o letto o introiettato questo libro di questo long seller che è La casta di Gian Antonio Stella. Io l'ho letto, ma sono convinto che la maggior parte di coloro che l'hanno letto hanno una dimensione non scandalosa della casta, totalmente, cioè non c'è lo scandalo, c'è l'invidia, c'è il fatto di dire che 700 persone in Italia, la cui cultura media sta, se va bene, allo stesso livello dell'italiano medio, hanno tuttavia delle, come dire, sinecure, di cui la maggior parte degli italiani vorrebbero avere per sé. Cioè, il primo dato, secondo me, su cui ci ragionare non è lo scandalo etico rispetto alla casta, no, è, come dire, lo voglio anch'io. Allora, se, cioè, perché solamente lui? Cioè, mi sono sbrigato. Allora, questo è, a me sembra che sia importante dirlo, perché questo consente, come dire, di abbassare il tasso di scandalo e di guardare invece le fenomenologie rispetto alla politica, perché se no noi ne facciamo sempre una questione di carattere etico, ma non è così, perché messa alla prova dei fatti, in qualsiasi, o la maggior parte, per carità, non voglio fare un discorso generalista, la maggior parte di quelli che noi diciamo provenienti dalla società civile e prestati alla politica, di quel meccanismo di favori lo prendono tranquillamente, non si scandalizzano affatto, ci stanno. Allora, io non voglio fare un fatto scandaloso, né scandalistico, voglio capire però come, sulla base di che cosa, quel fenomeno struttura dei rapporti. E lo dico perché non credo a un carattere, come dire, astrattamente, astoricamente, se volete, antropologico di questo paese, ma credo che abbia una storia questo paese, nel bene e nel male, e perché credo che nel complesso la classe politica non sia peggiore dei suoi elettori. Va bene? Cioè, non è un giudizio morale che do sulla classe politica. E lo dico perché l'introduzione si chiama contro l'italianologia, perché tutto il discorso spesso fatto sugli italiani è sostanzialmente riconducibile a un fatto di qualità morale. Mentre invece, secondo me, noi dobbiamo avere una percezione di carattere storico della formazione, del rapporto fra elettori ed eletti, tra classe politica, classe dirigente e corpo elettorale. Perché non è, l'Italia è un paese in cui il tasso di astensione è stato tra i più bassi negli ultimi 60 anni. Cioè, vuol dire che il tasso di scelta, cioè la quantità percentuale per cui io scelgo una classe politica che mi rappresenta, è tra i più alti in Europa. Quindi in quell'atto, sarà un atto che avviene ogni X anni, magari una volta sola, cioè lo faccio una volta sola ogni tanti anni, poi mi astraggo completamente, però in quell'atto c'è un tasso di responsabilità. Allora io in quel conto mi ci voglio mettere anch'io in quel tasso di responsabilità, mi tiro fuori da questo gioco. Quando è nato questo libro, è nato in un qualche modo, aveva due, io ho discusso a lungo con l'editore, e abbiamo discusso anche di come impostarlo questo libro. Lo dico perché questa casa editrice, oggi in Italia, è interpretata in sostanza come una casa editrice che è la voce della società civile arrabbiata verso la politica. Voi se andate in libreria, la maggior parte dei libri che sono usciti per Chiare Lettere appartengono, diciamo, a un tipo di scrittura e a un tipo di lettore, diciamo, che ha una storia politica in questo paese, che è passata per i Girotondi, è passata per, se volete, per il fenomeno Beppe Grillo, è passata per un tipo di immagine in questo paese. Ma quando ho discusso, è un amico chi lo dirige, un amico mio, ci ho lavorato insieme per 10 anni e ci sto facendo anche un altro libro che ora vi racconterò, perché in un qualche modo che è lo specifico di questo testo. Si chiama Lorenzo Fazio, questa persona. Lo dico perché c'è anche una sua storia personale che è interessante capire, perché l'editoria non è fatta semplicemente di uffici stampa e di persone anonime, è fatta anche di persone con cui tu chiacchieri, se hai avuto la fortuna di incontrare, come dire, degli editor con cui, che ti fanno delle domande e ti costringono a modificare quello che tu stai scrivendo, perché questo libro non è nato esattamente come voi ce l'avete in mano, è stato oggetto di una... di scene, di discussioni, di metterci le testi, toglierci negli altri, cioè con una... Allora, Lorenzo è figlio di Antonio Fazio, non di Antonio Fazio, l'ex governatore della Banca d'Italia, di Mario Fazio, ma del fondatore Italia Nostra. Ha una formazione culturale in parte cattolica e in parte molto, come dire, etica rispetto alla politica. È stato editor di Einaudi per circa 10 anni, prima ha lavorato per Bompiani. E dentro Einaudi è quello che fra gli anni 90 fino al 2003 ha diretto la collana, diciamo così, in un qualche modo di interventi politici, quella che è l'Istruzzi. Lui che è passato alla Burra e nella Burra ha costruito quella che è la Burra attuale, cioè quella che si chiama Le Pillole. Io con lui ho fatto un volumetto che si chiamava Have a Dream, che in un qualche modo ricalca questo modello. Quando lui è andato a fondare Chiare Lettere, lui ha chiamato una serie di amici suoi con cui ha costruito che sono in gran parte quelli elencati, se voi prendete il libro in mano c'è una pagina in cui c'è scritto chi sono, come dire, tra virgolette, il circuito degli autori e degli amici di Chiare Lettere. Ecco, sostanzialmente è un club, diciamo, fatto con personaggi tra loro più abbastanza eterogenei, perché dentro ci trovate Francesco Giavazzi, ma ci trovate anche Marco Travaglio, che non è che necessariamente li mettereste sullo stesso piano, va bene? Ci trovate Furio Colombo, ci trovate me. Allora, perché questo? E quando io ho discusso con Lorenzo, l'ho discusso questo, l'impostazione generale di questo libro la prima volta a luglio di 2 anni fa, lui, perché in Chiare Lettere era ancora una fase di formazione, ancora non era nata come casa editrice. E poi è stato ridiscusso in maniera definitiva nella prima settimana di maggio dell'anno scorso, il primo giorno della Fiera del Libro di Torino. Io gli ho posto due questioni, gli ho detto: guarda, tu stai facendo una casa editrice in quelle settimane usciva il primo libro di questa casa editrice, che è il libro di Olivero Bea, Italiopoli. Dico, tu stai facendo una casa editrice che in un qualche modo appartiene a una sfera della politica. E in quei volumi tu hai, come dire, uno zoccolo di lettori duri, che in un qualche modo sono lettori fedeli da circa 10 anni in questo paese. Cioè, se tu produci un libro di Marco Travaglio, sai perfettamente che c'è una quantità data di acquirenti, perché in qualche modo c'è la sottoscrizione di un'ipotesi, diciamo, in qualche modo è un libro, è la scelta di fede che tu hai su quel libro, ok? Detto, guarda, io non sono d'accordo con l'impostazione culturale politica di Marco Travaglio. E gli ho detto, secondo me a te non serve di produrre in maniera seriale lo stesso tipo di libri. A te serve, secondo me, che se Marco Travaglio vende 50.000 copie, io ne posso vendere 4.000, però la questione non è la quantità, la questione è quanto pluralità tu rappresenterai in questa riflessione. E per rappresentarla si trattava, diciamo, in qualche modo appunto di non avere un'immagine di interpretazione etica sulla questione, ma di dargli due sfondi, di dargli uno sfondo che fosse storico-culturale di questo paese e quindi di giocarla su un tempo lungo, di far vedere, come dire, che c'era una lenta sedimentazione di analisi che, e anche se volete di parole, di categorie, di fonti, tra loro anche diverse sull'arco costituzionale, sull'arco, diciamo, della scelta politica destra-sinistra. Ora però vi do l'elenco di tutte le date dei pezzi che voi trovate qui dentro, no? Perché è importante, sembra stupido, ma invece secondo me ha un suo peso questa roba, e ti serve, gli ho detto, che tu abbia, come dire, una sorta di libro sponda che in un qualche modo dice al cotè dei tuoi lettori, guardate che il modo di affrontare non è lo scontro diretto, il modo di affrontare è mettersi in gioco nella stessa posizione in cui tu criticherai quel tipo di fonte. Inizialmente c'era questo testo, io ho radunato circa 45 testi, che non necessariamente dovevano tutti finire da questo libro, però volevano essere una prima selezione in cui si mettevano insieme dei testi e avevano un carattere ancora non definito, perché le sezioni di questo libro sono state pensate in maniera speculare, cioè a me serviva dichiarare che da una parte si partiva da un canone, da un criterio, chiamiamolo così, metodologico, dall'altro c'era la costruzione di un carattere, dall'altra parte ancora c'erano delle parole, dall'altra parte ancora c'erano degli esponenti della politica che avevano riflettuto su quelle parole, c'erano, come dire, delle figure pubbliche che avevano criticato quelle parole, e poi c'era anche un modo di stare dentro e fuori dalla politica per cui valeva la pena. Io questo libro l'ho scritto sicuramente nella fase preparatoria del Partito Democratico, e l'ho scritto perché credo al Partito Democratico, anche se non ho un entusiasmo per il Partito Democratico, lo dico in maniera, no, non è un giudizio sul politico per come sta andando ora il Partito Democratico, perché secondo me non può andare molto diversamente da come sta andando, ma perché io credo che se ha un senso l'operazione fatta sul Partito Democratico e con il Partito Democratico, ce l'ha perché è la prima volta che in questo paese non si fonda un partito volendo essere entusiasti, ma bisogna fondare un partito perché si è convinti, e vuol dire avere un rapporto con la politica in cui tu sei disincantato con la politica. Perché quando si dice che tu fondi un partito e questo partito non vuole essere un partito ideologico, che deve avere, come dire, alcuni valori di riferimento e poi deve essere anche molto pragmatico, allora tu non devi avere un rapporto, come dire, fideistico con quella forza politica, tu devi avere la capacità di sapere che se lo critichi non stai rompendo nessun tabù, fa parte del gioco criticare. Quindi non è un elemento di ricontrattazione della propria appartenenza, fa parte della propria appartenenza, e se no noi riproduciamo lo stesso meccanismo dei sistemi dei partiti che abbiamo criticato per 20 anni, per cui quello che stiamo riproducendo in quel caso riprodurremo lo stesso meccanismo di, appunto, appartenenza, tabù, espulsione. Noi questo meccanismo che dobbiamo superare, per superarlo però dobbiamo sapere come storicamente noi siamo arrivati alla militanza politica, cosa abbiamo trasfuso nella militanza politica, cosa abbiamo richiesto alla politica e cosa non dobbiamo richiedere alla politica. O meglio, cosa dobbiamo dare alla politica. Allora, vi dico semplicemente, appunto, perché è importante dargli delle date a questa roba, perché in un qualche modo fanno parte della tappa con cui si può discutere, diciamo, di come interpretiamo il vissuto politico e come lo scegliamo anche di aderire alla politica. Allora, questo libro è stato concepito, diciamo, mettendo insieme come se mettessi insieme tante schede di lavoro. Io potevo anche prendere e dire cos'è l'italianità e fare un lemma come c'è nell'enciclopedia di Einaudi e in 50 pagine descrivere un concetto di italianità. Era un modo ovviamente molto più elitistico, diciamo, di affrontare una questione. A me invece serviva, e credo che sia utile, dire guardate com'è che si leggono dei testi attraverso i quali si interpreta il nostro vissuto. Perché io sono convinto che se prendo questi testi separatamente e li metto ciascuno di loro sul mercato, io per ciascuno di loro posso fare un saggetto di analisi. Ma il problema è metterli insieme esattamente per la loro distonicità o distonia, per certi aspetti, e per altri aspetti per la loro complementarità o contiguità. Il testo di Bollati, che è un testo scritto nel 1971, mi serviva per dire, guardate, se si vuole ragionare sull'Italia non si ragiona semplicemente ridicolizzando o divertendosi, ed è la critica che io oggi faccio a Edmondo Berzelli, sulla descrizione dell'italiano medio, né facendo finta di essere dei grandi elogiatori della tradizione e della critica che faccio a Marcello Veneziani, per cui basta semplicemente fare il ragazzino impertinente, aver descritto in maniera un po' aristocratica la realtà, per dire semplicemente da che parte sta la verità. Perché anche tu fai parte di questo gioco. Non è che sei fuori dal gioco, non è che sei sul Monte Athos, ti sei ritirato una vita privata e guardi il mondo alla distanza. Anche te fai parte di quel mercato politico. Ma devi essere in grado di capire come tu ci sei entrato in quel mercato politico. Perché non è troppo facile il meccanismo. Non ho fatto parte della commissione RAI, come Marcello Veneziani, che ha fatto parte di un gioco politico. Allora non ti puoi permettere di dire stai fuori dal mercato politico. Cioè, tu devi essere in grado di tirare anche te stesso dentro a quel mercato politico, perché non è troppo facile. Perché mi interessava Prezzolini? Perché il testo di Prezzolini, non, per gli italiani medi, per noi tutti, non è un testo, è un proverbio. Se voi andate per le strade e dite che gli italiani si dividono in due, tutti penseranno è come dire chi la fa l'aspetti. Cioè, è un testo senza tempo, mentre ci invece, a un tempo l'ha scritto un signore con un nome e un cognome, c'è una filosofia politica in quel che ha scritto. E lo devo affrontare esattamente, non perché è un eloquente astratto, atemporale, ma perché sta dentro la costruzione di come noi descriviamo noi stessi. Il testo nello specifico si chiama Codice della vita italiana, è un librettino che è stato edito la prima volta nel 1921. Però se voi andate da chiunque gli dite, gli italiani scrivono due, esistono i furbi e i fessi, chiunque dirà che è esattamente come cioè, chi la fa l'aspetti. Cioè, è un fatto come dire, in retorica si chiama, e nella struttura della italianistica si chiama la figura del verbo gnomico, cioè quello che è il punto di chi la fa l'aspetti, cioè è atemporale, non è un passato remoto, è un presente costante. Allora, perché io se devo raffigurare la realtà di questo paese la descrivo attraverso un presente costante? Cioè, cos'è che mi consente di non dover dare giustificazione nel momento in cui lo scrivo, esattamente perché lo rendo un proverbio? Il testo di Leopardi, che è un testo che è stato edito per la prima volta nel 1906, ma che come scrittura risale al 1824, l'ho infilato perché Leopardi è stato spesso assunto, come dire, come la fonte morale dell'altra Italia. Ma secondo me il testo di Leopardi è stato letto nella storia italiana e nella cultura italiana contemporaneamente, esattamente con questo taglio, ma anche nel taglio opposto. Per cui non è l'anticanone italiano, fa parte del canone italiano, perché in un qualche modo gli corrisponde specularmente. E il testo di Torquato Aceto, che è un testo che mi interessava essenzialmente non solamente per quando lo scrive Torquato Aceto lo scrive, esce anonimo questo testo nel 1640, ma quello che è importante è che questo testo ha dormito nella cultura italiana, nella letteratura italiana per tre secoli e ha una storia editoriale, non una storia di scrittura. Torquato Aceto viene pubblicato la prima volta nel 1900, ripubblicato, perché una volta è un testo anonimo, diciamo così, che circola vagamente a Napoli negli anni 30, alla fine degli anni 30 del 600, viene pubblicato da Benedetto Croce in un'edizione, a tiratura limitata in onore di Giuseppe la Terza, nel 1928. Viene poi incluso nella collana degli scrittori italiani, negli scrittori d'Italia, che curato da Croce e da Santino Caramella nel 1930 in un volume che si chiama La trattatistica del Seicento. Ed è chiaramente ed è un testo costruito e interpretato da Croce, proposto da Croce rispetto agli italiani, come dire, che vivono in un regime politico dittatoriale su come si continua a vivere, in qualche modo. Cioè, quindi, noi chi lo legge come la doppiezza degli italiani come un fatto negativo, deve anche capire che invece è stato usato dall'altra parte, come tu resisti dentro un sistema. E allora il problema è, appunto, di nuovo come tu leggi le testi, e non semplicemente come li guardi al primo livello. Viene pubblicato nel 1943 a cura di Carlo Muscetta, durante i 45 giorni di Badoglio. Dorme per altri 50 anni, e dopo viene ripubblicato nel 1994 da Costellona e Nolan in piena transizione politica fra Prima e Seconda Repubblica. E dopo viene ripubblicato da Einaudi nel 1999. Cioè, quello che voglio dire è, il testo di Sor Quota Aceto è importante non per cosa scrive Sor Quota Aceto, ma per chi l'ha letto nel corso del Novecento italiano. Che rapporto ha avuto ogni volta che l'ha letto con l'idea di politica, di partecipazione alla politica, di rapporto con il potere. Non se quello mi consente di stabilire quale rapporto è virtuoso avere col potere, ma come in un qualche modo io do, come dire, coscienza a me di come mi devo rapportare col potere. Se io invece lo leggo astrattamente, di nuovo come io leggo gli italiani si dividono in due fra furbi e fessino, secondo me non capirò niente di come si costruisce un carattere nazionale, che non è un carattere formato dall'altro, è anche come io mi do carattere dentro una situazione politica, spesso di crisi, cioè io rispondo alla crisi. Il testo di Malaparte esce invece dentro, è del 1925, esce dentro un libro che si chiama Italia Barbara. È sull'idea, come dire, dell'anti-europeismo italiano, sul fatto che l'Italia, se vuole resistere, deve essere anti-europea. È un testo che poteva benissimo essere scritto durante gli anni in cui l'Italia entra nell'euro, cioè 80 anni dopo. Ed è un testo che esce per la Piero Gobetti Editore, non viene stampato da una casa editrice di tipo, di tipo fascista a quel momento, o di tipo nazionalista, tutt'altro. Il testo di Flaiano è un testo di quelli che appartengono al Diario Notturno, che lui scrive negli anni 50. Una cosa che mi interessava era capire come un signore che in qualche modo viveva al margine del sistema culturale italiano, ma che aveva una grande capacità di scrittura e di scrittura di sceneggiatura per la radiofonia e per il cinema di massa post-neorealista italiano, cioè per quello che ha formato il pubblico medio delle domeniche pomeriggio dell'Italia degli anni 50. Di come gli italiani passavano, l'italiano medio passava la sua domenica, tra il barbiere, la passeggiata in centro alle vetrine e il film che andava al cinema a vedere alle 5 del pomeriggio. Bene, Flaiano faceva parte di quel pezzo d'Italia lì e produceva e pensava per quel pezzo d'Italia lì. Poi poteva piacergli o non piacergli, però se noi vogliamo fare conti con Flaiano dobbiamo passare non per quello che pensava singolarmente Ennio Flaiano, ma di nuovo per il modello culturale in cui lui produceva. Che in parte è quello che noi fa parte della nostra storia, non è qualcos'altro, sta dentro, come dire, le parole, i modi, gli atteggiamenti che noi abbiamo traiettato nella nostra vita. Il testo di Montanelli esce come lettera, ma in realtà è un articolo sul Borghese del 1954, e questo è quello che diciamo in qualche modo ha colpito chi l'ha di più, esattamente perché è stato pensato sull'onda dello scandalo di 1 agosto del deputato dell'UDC sulla questione dei ragazzi Squillo. Però è la descrizione in qualche modo della lunga provincia italiana. Se voi andate a prendere fenomeni tipo Signore e Signori, cioè che è un film classico su cui si forma, o il primo Piero Bevilacqua, vi descrivono lo stesso tipo di situazione. Cioè non è che in questo voi avete quella che è poi la filmografia in parte di Tognazzi, di Gassman, della commedia italiana degli anni 60 e primi anni 70, è sostanzialmente la descrizione di questo paese. Poi ci puoi ridere o non ci puoi ridere, però quello che è importante è capire che non è che era l'invenzione di qualcuno che intuitivamente aveva scoperto l'elemento profondo della società italiana, no, esiste anche, come dire, una teorizzazione di quella cosa su cui in qualche modo è costruita l'autogiustificazione di te con cui devi fare conti. Il pezzo di Brera è il pezzo ci torno voglio tornare alla fine, voglio semplicemente dirvi che riguarda un modo, secondo me, molto intelligente di affrontare la questione del qualunquismo italiano, che ci riguarda oggi, secondo me, direttamente. Ci voglio tornare poi alla fine perché è esattamente il contenuto del libro che su cui sto lavorando. Il testo di Rossi è un testo del 1951 e l'ho pensato perché in questo paese, secondo me, uno dei rischi di questo paese è, così come noi colpevolizziamo la classe politica, santifichiamo un pezzo di classe sociale. E il pezzo di Ernesto Rossi dice sostanzialmente che non c'è nessun soggetto e attore sociale economico di questo paese che possa permettersi di presentarsi come soggetto vergine in questo paese. Siccome la critica è la critica agli industriali, non è per l'antiindustrialismo che Ernesto Rossi lo scriveva sul piano del fatto che gli industriali, come gli operai in questo paese, hanno avuto delle responsabilità politiche nella storia di questo paese, delle responsabilità anche morali nella storia di questo paese, per cui nessuno può permettersi di fare la predica a qualcun altro. Vuol dire in quel momento quale sarebbe una politica in cui parte di sé è giocabile nel gioco, ma non può semplicemente dire in nome di una continuità storica di salvarsi dalla propria posizione e quindi di potersi candidare a classe politica sostitutiva in sé per il tipo di identità sociale che ha. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Per cui io oggi a Montezemolo risponderei: benissimo, tu puoi avere tutte le ipotesi politiche virtuose, però tu vieni da una storia con cui devi fare i conti, anche tu. Non c'è nessuno che si salvi in questa maniera, esattamente perché non c'è nessuno che si salvi, nessuno lo voglio condannare a priori, ma fa parte del gioco però, di nuovo, non sfilandosi dal gioco e ripresentandosi vergine sul mercato della politica. E lo stesso vale per certi aspetti su Sciascia, Berlinguer e Naudi. Il testo di Moro è quello del 76, la difesa al Parlamento di coloro che venivano accusati per lo scandalo Lockheed, cioè il primo grosso scandalo, diciamo, dell'Italia dopo l'Italia delle autostrade, sostanzialmente, cioè dopo era finito lo scandalo sulla questione dell'ANAS che ha caratterizzato un pezzo della storia materiale italiana tra gli anni 50 e 60, dove per lo scandalo autostrade ci metto, vuol dire il modello di industrializzazione, di modernizzazione passato per questo paese, sostanzialmente, negli anni del boom economico. Dopo sono nati altri tipi di scandali che coinvolgevano non più il modello di sviluppo, ma coinvolgevano il rapporto tra classe politica o ceto politico, singoli politici e politica degli affari. Lo scandalo Lockheed è stato il primo momento in cui pubblicamente abbiamo discusso di questa roba in questo paese. E lì, secondo me, così penso di rispondere in parte al tipo di... Io credo che sia Moro, sia 16 anni dopo, Bettino Craxi, sono in realtà nel momento in cui hanno fatto il loro intervento politico a difesa di una, come dire, in un qualche modo dei propri o di sé, in realtà stavano facendo i conti con una storia della propria politica. E dovevano farlo anche dovendo, da una parte, salvare un pezzo della storia politica. E allo stesso tempo, però, rendendosi conto che quella storia politica aveva dei enormi problemi per essere difesa. Io questi due pezzi di discorso li ho messi non perché mi sembra che siano, come dire, ciò che la politica non deve fare. Io penso che faccia parte della retorica del politico fare anche quel tipo di discorsi. Il problema è che cosa deduci tu dopo che l'hai fatto, cioè cosa ti metti a fare dopo. No, cioè il fatto che tu lo faccia fa parte in un qualche modo della possibilità della continuità politica, perché non c'è solamente lo sbaraccamento di una classe politica precedente e la novità che di per sé è fatta, come dire, di persone che sono totalmente di nuovo vergine alla politica, no? Secondo me dentro a quelle cose ci sta che tu devi fare un'opera devi fare come il caronte della situazione, devi permetterti di poter prendere una parte della classe politica che ti sei portato dietro e che in un qualche modo sei costretto con cui sei costretto a fare i conti, anche pesantemente in quel momento, e allo stesso tempo permettere alla politica di salvarsi. E salvarsi nella politica non significa semplicemente andarsi a prendere delle persone sostitutive che sono, come dire, il calco negativo della classe politica precedente. Sono salvare delle competenze, salvare delle capacità anche nella classe politica che in qualche modo è venuta meno a un patto di fiducia, e riuscire a ricostruire un pezzo della credibilità della politica, perché la credibilità della politica non è solamente esclusivamente riducibile alle facce della politica, perché in quel caso lì sì che nasce l'antipolitica, ed è l'idea che il politico sia un elemento sostitutivo da chiunque. Ora, io non credo che chiunque possa essere un ingegnere della telecom. Cioè ci deve essere una sensibilità professionale. La politica è esattamente una sensibilità professionale. Tu puoi discutere della qualità professionale espressa, ma non è sostituibile. Perché pensare che la classe politica sia sostituibile, ed è qui la grande retorica su cui secondo me varrebbe la pena riflettere, questi due testi, che spesso vengono citati ma non vengono analizzati, o vengono demonizzati ma non vengono analizzati, è pensare che la politica sia, come dire, un optional. E pensare che la politica sia un optional e sia non professionalità, secondo me, include il fatto che noi abbiamo nella storia di questo paese un rapporto con la politica sempre ideologico e mai pratico. Cioè presume che la politica sia l'adesione a un progetto ideologico, sia l'analisi costante della coerenza ideologica tra ciò che si pensa e ciò che si fa, mentre la politica è la capacità di tradurre in cose possibili ciò che si pensa, non di tradurre in mettere in pratica un modello astratto di cui si è convinti. Ed è esattamente per questo motivo che secondo me noi ancora attraversiamo una fase di transizione, tra l'altro, molto pericolosa, perché non abbiamo un'idea della politica ancora come salvezza, come ipotesi, come dire, salvifica di noi, che è il presupposto in cui si ricrea inevitabilmente la figura di un salvatore esterno a cui tu affidi le tue sorti perché ti deve salvare. No, tu lo devi affidare in termini di controllabilità. E per essere controllabile tu devi sapere che quello ha una competenza e quindi lo basi e lo valuti sull'elemento della competenza, non sull'elemento dell'affidabilità messianica di portarti in salvo, perché questo secondo me è l'altro meccanismo che ci sta dietro al tema, come dire, rapporto tra italiani e politica, o tra noi e politica, perché ed è per questo, diciamo, in qualche modo che mi interessava che questo testo finisce o questa raccolta di testi finisce con il testo di Carlo Levi, che in un qualche modo è anche un modo in cui l'ho chiamato l'antipredica, esattamente perché era un modo di dire: guardate, se noi vogliamo ragionare dobbiamo prima di tutto costruire la storia di questo paese, essere coscienti che questo paese ha una storia, in questa storia ci sono state le scelte delle persone che hanno vinto e che hanno perso, ci sono state le emozioni di coloro che hanno vinto e che hanno perso, ci sono state, come dire, le proiezioni di chi ha vinto e chi ha perso, e ci sono state le letture sociali di chi ha vinto e chi ha perso. Per cui tu non uscirai mai da questa condizione, in maniera matura rispetto alla politica, se non percorrerai complessivamente, completamente questo percorso. E il testo di Carlo Levi, che è tratto dall'Orologio, cioè quindi da un testo letterario, che io credo che in gran parte è stato letto per la trama dell'Orologio, ma non perché lì dentro ci fosse una riflessione che era anche secondo me di alto valore politico, se la tolgo dall'elemento, come dire, della convinzione, cioè di quello che era la testimonianza dell'Orologio, cioè quello di una generazione di individui, di una classe politica che in un qualche modo torna a casa, che questo qua alla fine è l'Orologio, ma che però importante è come ragiona sulla sua sconfitta. E non perché il calco possibile del rinnovamento di questo paese passa per la generazione degli azionisti, cioè non per un modello di esaltazione a priori su cui molta parte dell'antipolitica o della critica alla politica della Prima Repubblica negli anni 90 e nel primo decennio del XXI secolo è stata costruita in questo paese. Cioè non perché il partito dell'azione di per sé era fatto di virtuosi che io devo semplicemente recuperare e mettere lì, e quindi è quell'identità perduta o quella possibilità di autoriforma di questo paese che va recuperata. No, perché dentro a quell'autoriforma ci stavano anche persone che tu non recupereresti mai. Quello che devi recuperare invece è uno stile di come rifletti sulla sconfitta, che dentro a un'esperienza politica qualcuno ha te pensato di fare e di dare. Se c'è un motivo per cui con lentezza negli ultimi 20 anni uno dei padri politici e culturali di un'area politica di questo paese è diventato Vittorio Foa, cosa su cui nessuno avrebbe figura su cui nessuno avrebbe scommesso fino a che Vittorio Foa è stato nel mercato specifico della politica, perché fino a che Vittorio Foa è stato il segretario aggiunto alla CGIL, si occupava delle lire, se nessuno lo considerava Vittorio Foa. Quando è che è diventato importante Vittorio Foa in questo paese? Quando ha fatto due tipi di operazioni, secondo me. E lo dico non perché io non abbia stima di Vittorio Foa, ma perché quello che mi interessa è capire come, di nuovo, come noi leggiamo Vittorio Foa, o quello che scrive Vittorio Foa. è diventato, quando lui ha fatto il libro, più scandaloso che un esponente del movimento sindacale in questo paese avrebbe potuto pensare. Meglio, ha prefatto un libro scandaloso dal punto di vista del, molto più scandaloso degli scritti di Pietrichino, secondo me. E si, la prefazione sono 20 pagine secche di un libro uscito nel 1988. Il libro si chiamava Sciopero contro l'utente e l'autrice si chiama Tatiana Pipan. Bene, in quelle 20 pagine Vittorio Po di fatto scardina l'ideologia della mobilitazione sindacale così come è stata costruita nel Senato del secondo dopoguerra. E la scardina perché comprende che tra lo sciopero in sé non è più una categoria proponibile nello scontro politico, perché rischia di diventare da una parte un fenomeno corporativo, dall'altra parte di non comunicare a nessuno l'utilità del modello come dire, contrattuale a cui tu stai andando. E quindi quello che tu devi rivisitare è l'idea di relazioni industriali in questo paese. È un libro, sono 20 pagine, che secondo me sarebbe importante meditarci, perché dice moltissimo dell'impasse culturale, dei soggetti, degli attori sociali esistenti sul mercato una volta che si entra nella crisi della Prima Repubblica. Molto di più che non i saggi compresi dentro, sugli scritti sulla CGIL, oppure se volete per certi aspetti, quelli compresi in anni di prova che sono gli scritti politici e sociali del periodo della Costituente, perché lì dentro, come dire, in un qualche modo si consuma una riflessione che è anche fondamentale su un soggetto sociale che vuol pensarsi in un soggetto politico. Quanto tempo? Dieci minuti? No, per non essere invasivi. Allora vi dico un'ultima cosa che riguarda questo tema di Brera, perché credo che sia importante. Poi magari se ci sono delle domande preciso meglio alcune cose che magari in questo momento mi sono sfuggite e non sono stato sufficientemente chiaro da affrontare. Quando Beppe Grillo in settembre ha tirato fuori, come dire, il giorno del Vaffa Day, tutti in Italia hanno riflettuto su questo tema della crisi, come dire, dell'antipolitica. E io dentro a questo libro ci ho infilato Brera, ma non perché pensasse a Beppe Grillo, ma perché pensavo a un tema ricorrente della storia italiana, cioè di come noi ci apportiamo alla politica in termini di, spesso diciamo, di cosa rifiutiamo della politica, cosa le chiediamo, cosa non ci soddisfa. Ora, secondo me, lì sono tornate in mente, hanno circolato parole appunto sul qualunquismo, sul difetto della politica, e la domanda che io mi sono fatta è stata molto semplice. È il qualunquismo un fenomeno strutturalmente italiano? Punto uno. Ha una storia il qualunquismo in questo paese? Cioè, è qualcosa di più di quello che noi pensiamo che sia un carattere oppure il rifiuto della politica? Allora, queste due domande, secondo me, includono che non si riconsideri il rapporto tra società civile e politica, non solamente nella storia di questo paese, ma nelle forme in cui la società civile si comporta rispetto alla politica. Allora, prima la questione, il conquismo è un fenomeno, il puntare il dito sugli scandali della politica, è un fenomeno solo di questo paese? No, a me non pare. Riprendo solamente due contesti molto diversi dal nostro, ma significativi dal punto di vista per le forme della critica della politica. Il primo è l'Inghilterra, e il secondo è la Francia. Allora, cosa succede in tutti e due questi contesti e da vari anni e contemporaneamente dal punto di vista delle dinamiche politiche? In Inghilterra c'è un fenomeno che dura almeno da tre secoli, se volete da quando Jonathan Swift ha tirato fuori i pamphlet sulla critica della politica. E cioè l'antipolitica o il qualunquismo della politica non costituisce un partito in Inghilterra, però ha dato luogo al quotidiano più venduto nell'opinione pubblica inglese. Se voi prendete il Sun vende 2 milioni di copie, tre volte la vendita del Corriere della Sera in Italia, e tuttavia non costituisce un partito. Allora, io ci penserei seriamente, cioè per dire che non è vero che l'antipolitica è il risultato di una politica sbagliata o di una politica malata. L'antipolitica fa parte del gioco della politica. dipende però con quali linguaggi, con quali modi, con quali strumenti si mette in piedi. Cosa che voglio dire? Lo stesso per certi aspetti vale in Francia anche con altre caratteristiche, non sono solamente quelle, cioè voi prendete un fenomeno come Le Canard Enchaîné, che è il settimanale satirico più diffuso in Francia, perché vende 500.000 di copie, e voi avrete un altro fenomeno di antipolitica, o di qualunquismo rispetto alla politica. Ma di nuovo non avete un partito. Cioè non avete la pretesa di rappresentare politicamente e socialmente un fenomeno. Ma avete, perché? Perché tu ti aspetti molto dalla politica. Mentre invece il qualunquismo in Italia nasce come partito politico, perché non ti aspetti niente dalla politica, o tu ti affidi appunto all'elemento salvifico. Non gli dai un valore, come dire, probante, pratico alla politica, gli dai un valore teologico alla politica. Ed è per questo che in Italia nasce un partito di tipo qualunquista. Perché tu hai un rapporto, come dire, fideistico e contemporaneamente identificativo con quello che chiede la politica. Non hai un rapporto pragmatico con la politica. La cosa meno nota al pubblico italiano e all'elettorato italiano sono i programmi dei partiti politici. Cioè, che sono esattamente quello su cui tu dovresti valutare nel tempo la affidabilità del tuo voto. No, tu le cose più note sono la retorica della politica. E quindi sono gli slogan della politica, non il contenuto della politica. Se mandate da qua, non lo dico perché sembrerà stupido, ma guardate che dal punto, mi prendo un dato, poi la chiudo e ritorno sul caso francese perché è molto importante, e poi sulla storia italiana.
È supremo.
Allora, il punto essenziale, diciamo così, della su cui se noi andiamo a lezioni anticipate, come penso, insomma, comunque se ci andiamo tra 15 giorni, se andiamo tra 3 mesi, il punto sostanziale, Berlusconi l'ha già detto, è quello di rilanciare il pacchetto dei lavori del grande cantiere Italia. No? Certo. Però se voi andate sul piano, come dire, della realizzazione degli investimenti, gli investimenti dei grandi cantieri Italia, a cominciare dal sistema stradale, autostradale, non l'ha fatto mica Berlusconi in 5 anni. Perché se ci sarà la Bre-Bremi, sarà perché un anno fa qualcuno gli ha dato una sovvenzione, questo qualcuno era il governo Berlusconi. Allora, e se voi andate da uno come Maurizio Lupi, ve lo dirà in Camera Caritatis, ve lo dirà, non lo dirà in pubblico, perché ognuno deve dire le panzane in pubblico, ma dal punto di vista, come dire, dati alla mano, ve lo dirà. Allora, questo non è per salvare un governo che ha avuto degli enormi problemi a gestire se stesso prima ancora di fare le riforme in questo paese, però per dire che se io dovessi stare alla realtà, cioè se dovessi andare in televisione e dire scusate, si può parlare di dati? I dati questo dicono, non è che dicono qualche cos'altro. Allora, di nuovo, perché il qualunquismo è un dato costruito sull'elemento ideologico, non sull'elemento di quello che tu fai, ma di quello che tu sei, o di quello che tu credi di essere. L'altro elemento è che rende simile invece il panorama francese rispetto a quello italiano è la nascita di un partito che nasce sull'antipolitica. E nasce sull'antipolitica perché parte dal principio della ricontrattazione del welfare state generale. Cioè, noi sbagliamo a considerare in questo caso la Lega come un fenomeno etnico. Etnico, di politica etnica. Perché la Lega, così come il Front National in Francia, sono la riscrittura del welfare state a partire dalla dichiarazione di appartenenza territoriale, non più dal sistema per cui il lavoro generalista ti deve fornire servizi. Cioè la riscrittura del patto di, chiamiamolo così, costituzionale di un paese, non della carta costituzionale, ma del patto costituzionale. In quel caso non è semplicemente una storia della destra, è una storia, secondo me, di quella che è la crisi del modello sociale in cui ti hai tenuto per 40 anni nel secondo dopoguerra, lì i contesti sociopolitici nazionali. Allora, perché è importante Brera qui dentro? Perché secondo me Brera dice due cose: dice che il qualunquismo non è il rifiuto in sé della politica, il qualunquismo è un fenomeno per cui tu non ti senti rappresentato da quel tipo di politica e ti vai a cercare qualcos'altro nell'ambito della politica. Per cui quello che caratterizza il fenomeno del rifiuto, fra la distinzione tra antipolitica e qualunquismo, va fatta non sul piano, come dire, dello slogan, ma va fatta sul piano di come tu ti costruisci i sistemi di rappresentanza. Allora questo, a mio modo di vedere, è molto importante, perché dice due cose: dice che il qualunquismo nella storia italiana è una storia lunga, che ora proverò a delinearvi, potrebbe essere quello che io vorrei mettere qui dentro a questo ipotetico libro, se mai ci sarà. E dice anche come noi, secondo me, quali tipi di questioni ci troveremo davanti. Allora, chi ha ragionato del qualunquismo in Italia ha detto che il qualunquismo ha come primo fenomeno storico il partito di Giannini del 45-46, quello che si chiama l'uomo qualunque, ok? E io credo che invece quello sia solamente uno dei fenomeni del qualunquismo italiano. Il qualunquismo italiano ha altre matrici, molto più lontane negli anni, e con una matrice fondativa, con un, diciamo così, con un codice o con un canone molto più profondo nella storia italiana. Il qualunquismo intanto nasce, a mio modo di vedere, poi quello che noi poi abbiamo chiamato qualunquismo, così forse mi rendo più chiaro, nasce come antiparlamentarismo, prima di tutto. E l'antiparlamentarismo nella storia italiana nasce come antigiolettismo e nasce come fenomeno della corrente politica del nazionalismo italiano alla fine dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Cioè nasce nel momento in cui delle forze politiche o delle forze d'opinione ritengono che il complesso della classe politica e dei luoghi di rappresentanza della politica, cioè il Parlamento, escluda a priori la possibilità di discussione su temi che riguardano cose che non rientrano in quel gioco. Per cui l'antiparlamentarismo non è il rifiuto del Parlamento come istituzione, è il rifiuto del fatto che in Parlamento si facciano degli accordi politici tra forze, tra loro diversi, per poter legiferare. La prima base del qualunquismo nella storia italiana nasce lì. E perché da questo fenomeno dà luogo dopo al qualunquismo? Perché il primo effetto è la discussione sulla forma partito. E guardate che una discussione sulla forma partito, inteso come non necessità del partito, in quanto luogo della discussione politica, non è un atto, è una riflessione che fanno in Italia coloro che hanno una visione autoritaria della politica o dittatoriale della politica. Perché il primo a teorizzare e a riflettere, i primi due a teorizzare e riflettere su questo tema della politica e su questa non necessità della forma della rappresentanza politica, sono due numi tutelari del liberalismo italiano e della democrazia politica italiana, che rispondono alla norma di Benedetto Croce, il quale nel 1912 scrive un articolo sull'unità di Salvemini, intitolato del giudizio del partito come giudizio e come pregiudizio, nella discussione sulla necessità o non necessità dei partiti politici, e il direttore dell'unità, che è Gaetano Salvemini, che nel 1912 e poi per 7 anni pone il problema del fondare la Lega Democratica esattamente come dissoluzione della forma partito politico, e il cui ipotesi politica che crolla nel 1920, perché in gran parte è costituita da soggetti sociali e politici che a quel punto scelgono poi in gran parte il fenomeno e l'adesione al PNF nel 1921, ma che ha nella sua base gran parte del lessico politico, e noi ci ritroveremo in Italia non solamente con Alberto Giannini nel 1946, ma se me la consentite, me la diretta, mi troverete gran parte del lessico che caratterizza Paolo Flores da Kaiser nel 1994 e che ancora lo caratterizza oggi dal punto di vista del lessico della politica. Allora, dopodiché voi avete il fenomeno dell'invasione del palazzo dentro la società italiana e non più semplicemente la decisione, che è, come dire, la politicizzazione e la nazionalizzazione delle masse, che avrebbe detto Mosse, della società italiana attraverso il fenomeno del fascismo come regime politico che dà vita, come dire, e regola i modi di vivere dell'italiano anche nella sua casa, nel suo tempo libero. E allora il problema del qualunquismo, così come lo si rivolta nel 1946, esattamente da quella stessa matrice politica, però, che non vuole più lo Stato, o che non vuole più lo Stato che gli vada a dire in casa sua come comportarsi, dà luogo appunto a quel tipo di riscossa là. Ma non è che il qualunquismo è semplicemente l'esito senza un duce del fascismo. Ha dei genitori di varie matrici nella storia culturale italiana, che poi ritroverete nelle forme di rappresentanza dei partiti d'opinione degli anni 60 e 70, in parte ritroverete in altre forme, diciamo, del sistema di protesta civile, ritroverete nel fenomeno della maggioranza silenziosa, che avrà un enorme catalizzatore, lo troverete in parte anche nell'idea di associazionismo della società civile come antipolitica tra anni 70 e anni 80, per poi riversarsi nel momento della crisi politica della Prima Repubblica, che sarà fra il 92 e il 94, e a pensare a un modello di riforme di questo paese che in un qualche modo spesso partono dal presupposto per cui la società civile di per sé è meglio della politica, con figure o una parte delle figure che si pensano come sostituti della classe politica, come attori prestati, come individui prestati alla politica, ma che dalla politica non torneranno mai indietro a fare il loro mestiere di partenza. La politica penseranno di rimanere, premi, cioè porranno il problema della loro appartenenza alla società civile come rendita di posizione, scusate il termine. Non voglio fare dei nomi e cognomi, li posso fare, eh? Cioè, però questo è un grosso tema del meccanismo politico italiano, il quale dipende per esempio da due tratti fondamentali. Perché in Francia non succede secondo me? Non perché i francesi sono meglio di noi, ma perché in Francia formare degli amministratori pubblici fa parte di un percorso di formazione, cosa in questo paese non c'è, per cui gli operatori pubblici di questo paese sono veramente spesso dei soggetti della società civile prestati alla politica. Il problema è che una volta che tu hai non un mestiere ma una competenza, o meglio specifica sull'elemento della, come dire, sull'argomento su cui ti stai lavorando e intervenendo, quella competenza serve dentro una stagione politica, non può diventare un ciclo infinito della politica, perché se no il meccanismo è diverso, appunto, travalica. Cioè, se tu che diventi classe politica, devi dire che fai parte della classe politica, non che sei un individuo prestato alla politica. Allora, secondo me, lì dentro c'è, in questo senso, è anche perché la politica fa una cosa che in gran parte di coloro che dicono di sé di essere società civile prestata alla politica, lo dicono sia a destra sia a sinistra, lo dice Berlusconi quando dice che lui è un imprenditore prestato alla politica. È anche quello di pensarsi, quello di negare un fatto fondamentale della politica, almeno a mio modo di vedere, e cioè che la politica è un fatto di passione, non è semplicemente un fatto di convinzione, e non è semplicemente tecnica, è, come dire, capacità di comunicazione, è lavorare con delle persone e dire che il risultato dell'azione politica è il risultato non solamente del compromesso che tu fai con i tuoi avversari politici o con i tuoi alleati politici che però pensano diversamente da te, come il risultato di un compromesso, è anche la capacità di crearla un'opinione su quello che tu stai facendo, è anche appunto creare istanze pubbliche della politica e quindi partito politico, secondo me, ed è esattamente la sfida che noi oggi abbiamo di fronte, che è la risposta in questo caso al qualunquismo di questo paese, come tratto lungo della storia di questo paese, non come incidente di percorso di questo paese, perché dentro ci sta di nuovo il fatto che la politica sia una questione di dignità e non sia semplicemente un'ipotesi, come si direbbe parafrasando un proverbio, se non sa fare niente va a fare il dirigente, perché se non sa fare niente va a fare la politica. No, esattamente perché se sai fare qualcosa tu, e questo qualcosa è anche non competenza professionale, è anche capacità di mettere insieme persone e cose. Cioè, quindi non solamente se tu sei capace di produrre nello specifico un fatto tecnico, ma se tu sei capace di produrre, come dire, entusiasmo. Questa è anche la politica. Ed è una cosa che in gran parte il ceto politico italiano non è in grado di dire. Non è in grado nemmeno, spesso si rifiuta di dire, perché ha paura di dirlo. Perché dietro ci sta il problema, come dire, della non presentabilità della politica, dell'autodifendersi rispetto alla scelta politica. Allora, ora non so se ho detto tutto quello che volevo dire, ma insomma, almeno ci ho provato. Bene, mi fermo qua. Grazie.